La mattinata, siamo pronti a iniziare la lettura dei giornali di oggi. Lettura che è, come dire, piuttosto complessa, ma anche interessante, perché ci sono diverse questioni sotto i riflettori. Sicuramente la politica interna, con varie vicende che si intrecciano, il caso Al-Masri e poi l'avviso di garanzia per la premier Giorgia Meloni, e poi a sua volta gli attacchi della Meloni e quello che parrebbe essere sentire comune, il favore politico che è stato fatto alla premier con questo avviso di garanzia, insomma, e sullo sfondo di un panorama internazionale che vede la premier in grande spolvero, ma è un panorama nazionale invece dove le difficoltà sono più evidenti, più che altro per quanto riguarda, come dire, la tenuta interna di una maggioranza sempre piuttosto litigiosa, anche se mai ovviamente ai livelli della sinistra o del centrosinistra. C'è questo, c'è poi il disastro aereo a Washington, in merito al quale Donald Trump, diciamo, non si è astenuto dal esternare tutta una serie di considerazioni piuttosto improbabili, anche di cattivo gusto, ma che ci danno un po' il quadro di quello che saranno i prossimi tempi, insomma, dal punto di vista della Casa Bianca. E Trump ha incolpato la sinistra per il disastro dell'aereo che a Washington è entrato in collisione con un elicottero militare, e le politiche di inclusione, le cosiddette politiche DEI che secondo Trump sarebbero alla base, diciamo, dell'afflusso di personale non sufficientemente all'altezza, e da qui la strage dell'altro giorno. Di solito in questi casi i presidenti, ma tutti i presidenti, diciamo, a ogni latitudine, si limitano a esprimere cordoglio e vicinanza alle vittime. Non è questo il caso. Mi ha ricordato però tutto ciò l'esordio del governo giallo-verde, ormai sembrano passati secoli, ma insomma non era tanti anni fa, con il crollo del ponte di Genova e una serie di di dichiarazioni e di annunci non molto diversi da quelli di Trump. Abbiamo visto poi quel governo come è andato a finire, vedremo se se la presidenza Trump sarà lo stesso oppure avrà vita migliore. E poi ovviamente c'è il Medio Oriente con Gaza, dove con molta fatica e con molta lentezza prosegue la tregua e proseguono gli scambi prosegue il rilascio degli ostaggi e la successiva rimessa in libertà di detenuti nelle carceri israeliane. Ma diciamo, una questione che ci sta, insomma, ma prende molto meno spazio rispetto a qualche tempo fa. E poi sempre da casa nostra, l'inquinamento, con la Corte Europea per i diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia 11 anni dopo la presentazione di un ricorso da parte di 41 cittadini e 5 associazioni per l'inquinamento all'interno della Terra dei Fuochi in Campania. Questo più o meno il quadro generale. Vediamo le prime pagine. Allora, Corriere della Sera, c'è una foto di alcuni soccorritori sui rottami del jet caduto nel fiume Potomac a Washington, scontro in cielo, impatto jet-elicottero, 67 vittime, Trump attacca. e le teorie di Trump le chiama il Corriere della Sera, e poi sull'aereo riportava anche da Kansas City una nutrita delegazione di pattinatori di altissimo livello che sono ovviamente morti tutti, purtroppo c'erano in particolare delle due leggende del pattinaggio internazionale di nazionalità russa sull'aereo, anche un gruppo di atleti, giovani pattinatori morti con le due ex stelle russe, scrive Simone Golia. Poi l'articolo di fondo è quello di Federico Fubini dal titolo Tecnologia e Potere, il duello inatteso fra Cina e Stati Uniti, ci sono due conflitti nel cuore dell'intelligenza artificiale, scrive Federico Fubini, che si sta sviluppando sulle coste del Pacifico degli Stati Uniti e dall'altra parte dell'oceano in Cina. Il primo riguarda la competizione fra le due superpotenze, il secondo, più subdolo, tocca le scelte che forse già tardi per compiere quanto alla velocità a cui il genere umano vuole avanzare nello sviluppo di capacità per certi aspetti superiori a quelle umane, perché il rischio qui, secondo alcuni, è di perdere il controllo. Questi due conflitti si influenzano a vicenda al punto da avere aspetti in comune. E poi prosegue, ma insomma la dicotomia è questa, sembrerebbe anche azzeccata. Poi a centro pagina la politica, toghe, l'affondo di Meloni, la premier e il caso Al-Masri, indagarmi un atto voluto, un danno al paese, sui voli di Stato, tensione con Lovoi. Vogliono governare, si candidino, le opposizioni venga in aula. E poi abbiamo ancora gli esteri, a Gaza ostaggi liberi nel caos, grida, spinte, insulti, l'ira di Israele. Poi in Svezia bruciò il Corano, ucciso in casa, ucciso in Svezia a colpi di pistola, momica che nel 2023 bruciò il Corano, coinvolta una potenza straniera, annuncia il primo ministro svedese riguardo a questo omicidio di un profugo iracheno. Poi, vabbè, Valentino Rossi ci spiega la sua famiglia, e in taglio alto una notizia di cronaca drammatica. Non è la prima di questi giorni, insomma, è l'ennesima vittima di coltelli. A Roma l'abbiamo rischiato pochissimi giorni fa in piazza Testaccio Santa Maria, non mi ricordo, insomma, comunque era a Testaccio, un giovanissimo aggredito da due suoi coetanei. In Toscana invece non è andata così bene, purtroppo, perché si è registrato un morto. Un altro morto si è registrato ieri a Tortona in provincia di Alessandria, se non vado male e se non vado errato, ucciso a coltellate per il monopattino, la vittima un 19enne che viveva in un centro d'accoglienza nei pressi di Tortona. Così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Giudici, inchiesta al Masri, giudici, Meloni alza il tiro, indagarmi un danno per il paese, se i magistrati vogliono governare si candidino, la premier venga in Parlamento, chiede il PD, nel mirino il procuratore Lovoi, il CSM esposto dei membri laici di centrodestra allo studio, la carta del segreto di Stato. La russa su Santanchè dopo la Cassazione, valuti cosa fare e lei io resto. La russa teoricamente sarebbe la seconda carica dello Stato e quindi non dovrebbe entrare in questioni politiche, ma ci abbiamo rinunciato. Ci ha rinunciato anche la povera Meloni, a dire il vero, che tutti i giorni si alza col terrore che qualcuno dei suoi la dica la faccia grossa e ognuno le sue spine. Poi abbiamo Carlo Cottarelli che parla del PIL che non cresce, dell'Italia che si è fermata. Le stime pubblicate ieri dall'Istat per il quarto trimestre del 2004 ci dicono una cosa chiarissima: l'economia italiana è ferma. Certo, l'intera eurozona non è messa bene, ammette Cottarelli, ma accontentarci della logica del mal comune mezzo gaudio. Poi l'ex sovrintendente di Roma, Claudio Strinati, ci parla delle sovrintendenze sotto assedio e della lite fra Salvini e Giuli. La battaglia delle sovrintendenze: Giuli stoppa il blitz di Salvini. La Lega tenta l'assalto al decreto cultura abolendo il parere vincolante delle sovrintendenze. Scoppia la lite tra i due ministri. E c'è stata una bufera in piena regola, secondo Repubblica, che si è placata soltanto quando Giulia ha deciso di tagliare la testa al toro, dal momento che nella moral suasion per ritirare la richiesta della Lega era andata a buon fine. Nelle trattative per ammorbidirla hanno sortito l'effetto sperato: nel primo pomeriggio l'emendamento della discordia ha ricevuto il parere negativo del Ministero della Cultura. Non è detto però che sia finita qui. La linea della Lega sullo stop al parere vincolante della sovrintendenza è chiara, minaccia in serata ancora Sasso della Lega: noi non arretreremo di un millimetro. Insomma, non sanno più che fare, poveretti, per farsi notare, anche perché diciamo pure ormai anche la palma della perseguitata dai magistrati se l'è presa la Meloni, fa tutto lei, e il povero Salvini non sa da che veramente dove andare a sbattere la testa. La Stampa, pure qui: Meloni sfida i giudici, vogliono governare, da lo voi atto voluto, dice la Premier. Insomma, le abbiamo dette queste cose. E Vladimiro Zagrebelsky, in un intervento nella pagina dei commenti, spiega perché Roma ha violato il diritto internazionale. Evitiamo però di usare la parola ricatto. Poi la foto anche qui della tragedia del Potomac, scontro tra un aereo e un elicottero militare, 67 morti. Per Trump è colpa delle politiche di inclusione. E Donald apre anche la caccia ai disabili, scrive Gianluca Nicoletti, giornalista diciamo particolarmente sensibile al tema, visto che ha un figlio che soffre di una grave forma di autismo, e su questo insomma si è sempre molto molto impegnato. Qualche giorno fa, in maniera va detto forse fin troppo garbata, si è lamentato Nicoletti di quelli che cercavano di giustificare il saluto o abbraccio teso, troppo teso di Musk, segnalando un suo supposto disturbo dello spettro autistico. Ti ha detto che insomma, non c'entrano nulla queste cose, e adesso interviene su altre dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, insomma abbastanza pesanti. Ecco, siamo molto molto oltre la diciamo la lotta alle cosiddette politiche dei, o meglio sarebbe dire DEI, voler essere precisi, è proprio un altro livello, ed è un livello su cui non sono neanche possibili mediazioni. Ecco, sulle politiche dei si possono dire tante cose, c'è un dibattito aperto, complicato, probabilmente saranno state fatte delle esagerazioni in passato, e senza dubbio iniziare a dire che forse bisogna mettere qualche barriera formale fra gli abili e i disabili, insomma andiamo sul pesantuccio. Poi basta, ci sono i 10 anni di Mattarella in carica al Quirinale, informissima, il presidente Mattarella al colle, la missione di tenere insieme i partiti e il paese. E poi anche qui l'ostaggio Arbel liberata da Hamas ieri. Fra USA e Bibi il fattore Riad, scrive Natalie Tocci. Ci siamo scordati la povera Marian Faithfull che ci ha lasciato ieri, e forse è questa veramente la notizia del giorno, ma in realtà sulla prima pagina la ricorda solo La Repubblica per ora e il manifesto che andiamo a leggere adesso. Il monarcato però è il titolo principale. Non mollo di un millimetro, gli italiani sono con me, tranne chi rema contro, i magistrati che vogliono governare. Meloni non va in Parlamento ma trasforma il caso del Masri in un continuo comizio su di sé. Il salvataggio del torturatore libico era difesa della nazione. Sì, perché diciamo, fra l'altro, se la Meloni non avesse, come dire, dietro di sé un parterre non proprio de roi, la situazione si sarebbe definita subito imponendo il segreto di Stato e ricordando eventuali critici che questo tipo di politiche sono le politiche che tutti i governi portano avanti e hanno portato avanti in questi anni per quanto riguarda l'emigrazione. In alcuni casi ha a che fare con personaggi più civili come il Regno Marocchino, la Repubblica di Turchia, che si, come dire, le loro politiche di mantenimento dell'emigrazione a livelli non troppo elevati le fanno senza fare troppo baccano. Noi purtroppo ci è capitata la Libia e quindi con questo dobbiamo avere a che fare. Così non è stato, ma d'altra parte poi a questo evidente sbaglio di postura da parte del corpaccione del governo si è seguito il meraviglioso assist per la Premier dell'avviso di garanzia, e quindi ritorniamo ogni volta al 94, anzi a prima del 94, alla Procura di Milano e a tutte e alle vie giudiziarie che sono 30 anni e passa che non portano nulla di buono, ma proseguiamo sempre a fare le stesse cose. Comunque, questo il titolo principale. Poi c'è La Terra dei Fuochi, e qui è il manifesto a dare notizie di questo, anche Avvenire chiaramente molto impegnato sull'argomento. Inquinamento condannata all'inerzia, veleni nel Casertano, l'Italia riconosciuta colpevole dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Il commento è di Agostina Latino, una sentenza pilota, Terra dei Fuochi, un irresponsabile omertà. Quindi le brevi, PIL fermo, il governo nasconde la crisi, scrive Ciccarelli. Poi il piano Trump sulle deportazioni, 30.000 a Guantanamo, promette Trump. Guantanamo fino adesso ospitava, credo, poche centinaia di persone, ma entriamocene 30.000, poi tanto queste le parole, chi se le ricorda? E poi Israele e Palestina, liberati 110 detenuti palestinesi e 8 ostaggi, scrive Michele Giorgio. Nella pagina delle culture c'è Marian Faithfull, addio alla regina dello Swinging London, un'icona tra cadute e risalite. E poi l'annuncio che domani sull'inserto Alias ci sarà il racconto. Ci darà uno speciale sulla Siria, il racconto dal nord-est del confederalismo democratico tra il futuro dopo la caduta di Assad e le aggressioni della Turchia. Questa la prima pagina del manifesto. Come detto, adesso andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina di Avvenire. Brucia ancora, il titolo di Avvenire, che è appunto sulla terra dei fuochi. A parte le testate locali campane, a livello nazionale è il giornale che dà più spazio a questa vicenda. La Corte dei diritti dell'uomo condanna l'Italia sull'inquinamento della terra dei fuochi. Non si è fatto abbastanza per tutelare la salute dei cittadini. 2 anni per rimediare. Accolto il ricorso di 5 associazioni e 41 persone. Il governo dovrà introdurre misure specifiche. Il commento è di Don Maurizio Patriciello, che è stato parroco della Terra dei Fuochi, anche quindi è pagato con una certa lesione della sua tranquillità personale questo impegno. La verità riconosciuta, il dolore che resta, terra dei fuochi, la resa dei conti. Poi abbiamo, la Meloni che attacca i magistrati e valuta il segreto di Stato. Il PIL del 2024 a più 0,5%, la crescita resta ferma a zero, la BCE taglia ancora i tassi. Da Gaza rilascio show di ostaggi, la 29enne liberata assediata dalla folla, un'altra crudeltà, dice Israele. E poi uno studio europeo sui limiti di velocità all'interno delle nostre città, più sicure e meno inquinate, città a 30 all'ora promosse. Così la lettura della prima pagina Avvenire. Allora, ci manca sicuramente la prima pagina del Messaggero. Pure qui indagarmi un danno alla nazione, abbiamo la Meloni chiaramente, e poi la foto di Arbel Yehud che viene portata fuori da militanti della Jihad islamica. Gli Stati Uniti con il disastro aereo negli USA e Donald Trump che attacca le politiche inclusive di Biden. E ancora la Svezia, assassinato l'uomo che bruciò il Corano, legami con una potenza estera, afferma il primo ministro svedese. Vediamo un po'. Il Messaggero l'abbiamo visto, possiamo chiudere direi a questo punto con le questioni relative alla giustizia, le questioni specificamente relative alla giustizia, i due quotidiani che più se ne occupano. Allora, l'Unità apre ancora su Al-Masri, Procura Generale e Governo. Hanno concordato la scarcerazione, il Falcon per Al-Masri decollato da Roma prima della sentenza. Il risarcimento minimo, secondo Luca Casarini, sarebbe liberare subito i prigionieri del torturatore. Assolutamente sì. E anche se purtroppo è un proposito al momento poco realistico. E infine il dubbio, ma anche qui abbiamo la Meloni, lo schiaffo della Meloni e i giudici che vogliono governare. Ci sono però due questioni interessantissime che andremo a leggere più tardi. Il primo è un pezzo di Damiano Aliprandi che titola così: Due pesi e due misure, che fine ha fatto quell'esposto di Giachetti sui suicidi in carcere? E vedremo come Aliprandi racconterà come curiosamente se uno fa un esposto nei confronti della Premier la procura manda tutto a velocità elevatissima, se uno fa un esposto come questo di Giachetti che vedremo più tardi per parlare dei suicidi in carcere, della terribile situazione che si vive nelle carceri italiane e per mettere sotto accusa e il ministro della giustizia e due importanti rappresentanti del governo come Delmastro e quell'altro che non mi ricordo, non mi viene il nome ma poi mi verrà. Beh, in quel caso diciamo gli esposti vengono messi nel dimenticatoio, quindi ci sarebbe da ragionare su questo. Altro argomento che vedremo più tardi, scrive Daniele Zaccaria: ora il libertario Elon Musk vuole boicottare Wikipedia. Così la prima pagina del Dubbio. Con la prima pagina del Dubbio chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere l'interno dei giornali di oggi.
Birds are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet a while, they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Ooh.
9:09, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine che abbiamo visto prima, passiamo ora agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Iniziamo con tutte le questioni relative alla Meloni, poi andremo agli altri giornali, magari andiamo un po' più veloci, se no insomma, non se ne esce vivi. Comunque, nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto sulle prime pagine. A pagina 2, i giudici si candidino se vogliono governare, dice la Meloni, l'unica cosa che non si può fare è che loro guidino il paese, io vado alle urne. L'indagine è un danno alla nazione. E poi i retroscena, li firma Monica Guerzoni, l'onda social e i consensi, così la Premier sfrutta l'assist, che lei sarà anche brava a sfruttare gli assist, però gliene fanno proprio una quantità incredibile. Poi a pagina 5 c'è l'opposizione che rinuncia all'Aventino, la Meloni va ovunque ma non in aula. La Schlein all'attacco, si parla di questo, ma il paese è fermo, bugie e falsità dalla Premier, attacca anche Conte. E Donzelli, ecco, era il nome di quello di Fratelli d'Italia che non mi veniva prima, poi è autore di un... visto che bisogna sempre cercare di mettere entropia, è autore di una mini polemica del giorno con Forza Italia, ha dichiarato che la destra non fu sdoganata da Berlusconi, secondo Donzelli Forza Italia lo accusa di essere ingeneroso. Beh, ingeneroso è poco, Berlusconi usava parole diciamo più tranchant rispetto alla sua relazione con l'all'epoca Alleanza Nazionale. Vi ho preso dalle fogne e vi ho portato al governo, queste le parole letterali del Cavaliere. Non so se confermate ufficialmente, ma sicuramente dette. Va bene, e poi passano gli anni e tutto cambia, insomma, anche i legami col passato si vengono meno. Andiamo ad altre questioni, sempre però rimaniamo sempre all'interno della politica nostrana e sempre all'interno dei battibecchi all'interno del governo. Allora, c'è questa questione che vede protagonisti Giuli, Alessandro Giuli, ministro della cultura, e Matteo Salvini. Vuole dirlo, ma diciamo ragione proprio totale nei confronti del ministro della cultura, perché la questione che Salvini, direttamente lui, neanche la Lega, proprio Salvini ha chiesto un emendamento molto problematico sulle sovrintendenze, sui pareri vincolanti delle sovrintendenze, che andremo a valutare fra poco. Allora, praticamente la questione è che dice Salvini, che teoricamente farebbe il ministro delle opere pubbliche, che tante cose non si possono fare in Italia perché ci sono le sovrintendenze che fanno? Mettono i bastoni fra le ruote, mettono dei pareri, impediscono. E quindi l'idea è impediamo alle sovrintendenze di emettere dei pareri vincolanti, cioè loro possono dire quello che vogliono, però poi decide il decisore politico, cioè lui, e quindi via a tutto spiano. E su questo si è opposto fermamente il ministro della cultura, pare prima in maniera diplomatica ha tentato di riportare alla ragione i leghisti, e poi quando invece la situazione evidentemente non era risolvibile ha emanato un parere negativo. Ora che un ministro dia un parere negativo a un emendamento fatto dalla sua stessa maggioranza di governo è una cosa abbastanza problematica. Norma da ritirare, leggiamo a pagina 11, no, si va avanti, la Lega sfida Giuli sulle sovrintendenze, il ministro difende i pareri vincolanti, le opposizioni con lui, secondo l'Associazione Italiana degli Archeologi, così si darebbe mano libera a chi vuole lottizzare. E un'altra patatina bollente per il governo, che però è come al solito diventa un boomerang nei confronti di Salvini, che in questo periodo ne prende da tutte le parti. Comunque, basta Italia, passiamo agli esteri. Gli Stati Uniti, elicottero contro il jet di linea, disastro nei cieli di Washington. Qui ci spostiamo appunto a quanto avvenuto sulle rive del Potomac. Un Black Hawk militare si schianta su un aereo commerciale, i velivoli caduti nel Potomac, 67 i morti. Trump in colpa Biden, assunti incompetenti per rispettare le quote sulle diversità. È interessante notare come queste dichiarazioni siano state fatte praticamente a caldo, quindi neanche a dire che Trump abbia fatto una rapida, anche seppur rapidissima, valutazione di chi sono i controllori di volo di Washington per capire se effettivamente le quote etniche rispettate o meno che fossero abbiano dato vita a un abbassamento della qualità generale. Sono cose che si dicono così, ma che danno l'idea di un personaggio, di un mondo, e che, come si diceva prima, è molto simile a quanto abbiamo visto dalle nostre parti ai tempi nel 2018, agli esordi del governo Salvini, Di Maio, Conte. L'ex ministro dei trasporti Buttigieg replica, spregevole mente invece di fare il leader, ma questo insomma sarà la situazione generale. Poi che cos'altro abbiamo? Abbiamo Gaza, ovviamente, pagina 14, spinte, insulti e slogan contro i rapiti, il rilascio fa infuriare Netanyahu, la folla premie su Agam, Arbel e Moses, ritardata la scarcerazione dei detenuti, salvi 5 thailandesi, domani previsto il ritorno di 3 ostaggi, Hamas ammette la morte di Deif. Questo a Gaza, a Ramallah liberato Zubeidi, simbolo di Jenin, e boccone amaro per l'estrema destra, il campo dove è nato è sotto assedio. E poi sempre in Cisgiordania, vicino a Hebron, fermo e rilascio per l'attivista Morgantini e un giornalista, scrive il Corriere. Poi dalla Svezia, ucciso in diretta su TikTok l'attivista iracheno anti-Corano, 5 arresti in Svezia per l'omicidio di Salwan Momica. Ieri avrebbe dovuto presenziare all'ultima udienza del processo a suo carico a Stoccolma, un provocatore solitario vicino alla destra populista, scrive Alessandra Muglia. Il governo di Stoccolma gli aveva revocato il diritto d'asilo, era scappato con moglie e figli per rifarsi una vita dall'Iraq dove era nato, poi aveva scelto la protesta. Intanto in Australia, in una roulotte, trovato esplosivo e scritte contro enti ebraici non meglio determinati, insomma, quelli sono un po' come i poteri forti, non è che c'è bisogno di specificare granché. Vediamo ancora a proposito di Trump, il Corriere della Sera intervista Tom Dance, che è diciamo un è stato cancelliere per l'Artico durante il primo mandato di Trump, gestendo la questione della Groenlandia, ed ora amministratore delegato di American Daybreak, organizzazione che punta a sostenere la politica esterosa in chiave America First. La Groenlandia va difesa dalle mire di Cina e Russia. Gli USA più affidabili della Danimarca da questo punto di vista. Chissà se poi tutti quelli che hanno giustificato l'invasione dell'Ucraina giustificheranno anche l'invasione della Groenlandia, sarebbe divertente. Si parlerà dei danesi che abbaiavano alle porte della Groenlandia. Comunque, sempre esteri, mandiamo in Germania, asse con Alternative für Deutschland, la Merkel contro Merz. Merz è l'attuale presidente della CDU, nonché candidato cancelliere, nonché cancelliere in pectore, visti i sondaggi. La Merkel la conosciamo tutti in questo momento ha criticato il leader, l'attuale leader della CDU, per aver accettato il sostegno dell'ultradestra sul voto dei migranti. Quindi la terra dei fuochi, lo Stato non agì, l'Italia condannata a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accoglie il ricorso dei cittadini e vuole una commissione, l'intervista a Don Patriciello, una decisione storica ma quanto dolore. E poi il racconto con il primo rapporto che risale addirittura al lontano 2003. Da Tortona questo accoltellamento di un giovanissimo di origine camerunense. A Tortona, orrore in stazione, ucciso a coltellati a 19 anni per rubargli il monopattino. La vittima era arrivata in Italia dal Camerun. C'è un fermato, Ange Jordan Ciombia, 19 anni, arrivato dal Camerun in Italia lo scorso aprile, viveva in un centro di accoglienza Isola Sant'Antonio in Piemonte, aveva visto morire il fratello in Libia in un campo di detenzione, stava consegnando il suo curriculum al bar, poi lo attendeva un corso di formazione. Arrestato un 24enne, e forse sarebbe il caso, ecco, di iniziare a ritenere che anche dalle nostre parti i coltelli sono un problema. Anche dalle nostre parti, quando muore un giovanissimo in questi frangenti, come in questa situazione, non si può mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, se non altro, diciamo, come omaggio a un ragazzo giovanissimo che già ne aveva vissute tante e se n'è andato a 19 anni, assassinato a coltellate per un monopattino. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache nazionali e internazionali del Corriere. Allora, dal Corriere possiamo trasferirci sulle colonne di Repubblica. Allora, per quanto riguarda Repubblica, pure qui abbiamo pagine e pagine e pagine sulla Meloni, ma insomma la sintesi l'abbiamo già fatta attraverso il Corriere, non è che c'è molto altro da aggiungere. Meloni attacca i giudici, vogliono governare, Schlein lì, Schlein, due punti, lì delegittima, così la pagina 2, poi si va avanti. C'è molto spazio per lo scontro Salvini-Giuli, la battaglia delle sovrintendenze, Giuli stoppa il blitz di Salvini, la Lega tenta l'assalto al decreto cultura abolendo il parere vincolante, e scoppia la lite tra i due ministri, giù le mani dagli ultimi presidi che tutelano storia e bellezza, scrive Claudio Strinati, già sovrintendente a Roma. Sono funzionari con la responsabilità di decidere, vanno aiutati e non ostacolati. Poi abbiamo anche qui c'è chiaramente Gaza, il calvario delle israeliane liberate. C'è la Svezia con l'uccisione in diretta social dell'uomo che bruciò il Corano. Diciamo altre situazioni, in altre situazioni simili c'era sempre di mezzo la mano dell'Iran che si appoggia in Europa occidentale a diverse organizzazioni criminali. Niente di più facile che sia così anche in, anche in questo caso. E poi vabbè, tutta la lunga, il lungo reportage su l'incidente aereo negli Stati Uniti. Il Repubblica ricorda anche la strage di pattinatori e dei loro coach. 16 fra le vittime erano dei membri del team Massachusetts di pattinaggio, con loro gli ex campioni del mondo russi Shishkova e Naumov. E poi c'è la storia che raccontano tutti, ovviamente, del pattinatore che doveva salire anche lui sull'aereo, ma siccome non hanno imbarcato, il cane era troppo grosso per imbarcarlo, allora lui ha preso la macchina e si è salvato. Allora, mi pare anche qui non ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache. Repubblica inserisce la storia di Jordan Ciombià, ucciso ieri a Tortona, accanto alla storia di del ragazzo napoletano ammazzato un paio d'anni fa a pistoletta, anzi ammazzato, diciamo, vittima di una pallottola vagante in seguito a una discussione per motivi non futili, futilissimi. Pizzaiolo ucciso, ergastolo al baby boss, l'appello della madre: deponete le armi. Napoli, Francesco Pio Maimone freddato per una scarpa sporca, in aula lacrime e applausi. Mi pare basta per quanto riguarda Repubblica, per quanto riguarda le cronache nazionali. Ovviamente quelle romane le vedremo più tardi. Intermezzo, breve intermezzo musicale, e poi torniamo con le altre testate che ci rimangono. Alle 9:31, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della nostra rassegna stampa mattutina dalle colonne di Repubblica. Ci trasferiamo adesso a quelle della Stampa. Allora, la Stampa al suo interno fa una scelta abbastanza originale, perché si concentra sì sulla politica interna, ma in particolare sulla situazione economica. Questo perché? Perché i dati macroeconomici, che pure hanno sorriso al governo nei suoi primi due anni, adesso sembrano essere decisamente meno positivi. Certo, per carità, in corrispondenza con quanto avviene nell'Eurozona, sicuramente. Però nei primi due anni non era stato così, e anzi i dati erano comunque migliori di quelli europei. In realtà solo la Spagna faceva meglio di noi. E su questo la Stampa si interroga. Il quotidiano La Stampa. Il PIL allo 0,5%, il governo non c'entra l'obiettivo, più lontano il taglio IRPEF nel 2024. La crescita dimezzata rispetto alle previsioni, si complica il calo delle tasse al ceto medio. Giorgetti minimizza l'impatto sui conti, la manovra regge le nostre stime caute, ma ecco, diciamo, la consueta fila dei questuanti che si presentano a ogni legge finanziaria ecco, avrà non molto da ridere. Poi c'è una lunga intervista a Lucrezia Reichlin, figlia d'arte, se non vado errato, è attualmente professoressa di economia alla London Business School. Sì, la situazione è grave, basta retorica, l'Italia va male come la Germania, secondo la Reichlin. Esportiamo troppi cervelli, diventeremo una nazione di turisti e pensionati. Ecco, su questo mi permetto di avere qualche dubbio, nel senso che quando qui ci lamentiamo sempre regolarmente della fuga dei cervelli, che è vera, nel senso che sono tanti giovani laureati o post laureati che vanno fuori dall'Italia in cerca di migliori opportunità, c'è un dato che viene regolarmente misconosciuto, che è quello dei cervelli che arrivano in Italia, sempre se vogliamo usare questo orrido termine, che però va ormai è entrato nell'uso comune, per cui se ti sei laureato sei un cervello, se c'hai il diploma evidentemente no. Vabbè, e ci sono tantissimi e tantissime giovani che vengono da fuori Italia, in particolare da paesi diciamo in via di sviluppo, ma che sono già arrivati a un certo livello di ricchezza, per dire i paesi dell'Asia centrale, il Kazakistan, i paesi del Caucaso, che esportano da noi tantissimi giovani che vengono a studiare qui e che spesso e volentieri ci rimangono, però sono fuori dai riflettori consueti. Comunque, fatto salvo questo, poi la Reichlin se la prende con Trump, si dà la zappa sui piedi con i dazi, adesso l'Europa deve collaborare con la Cina. Qui si vede, diciamo, la figlia d'arte. Va bene, poi c'è per quanto riguarda il caso Almasri, a pagina 4 e a pagina 5, Francesco Semprini ci racconta la storia di Giulio Lolli, attualmente in carcere a Bologna, che è inviata alla Corte Penale Internazionale documenti e disegni acquisiti per l'inchiesta. L'avventuriero italiano passato da Mitiga, ho visto Almasri sparare ai prigionieri. E poi riguardo, diciamo, le cose che non abbiamo ancora, le vicende che non abbiamo ancora affrontato, dagli Stati Uniti, e lo fa la stampa, che diciamo il cui giudizio su Trump è decisamente netto. Ispanici e afroamericani si schierano con Trump, cacciate gli immigrati. A New York, dopo le retate contro gli illegali, finalmente avremo le strade pulite. Le minoranze nel Bronx e nel Queens, il problema è che ne sono arrivati troppi. Questa cosa fa sempre molta impressione, diciamo, a parte che ispanici e afroamericani sono, diciamo, macro insieme. Così un po' si rischia di generalizzare, tutti gli ispanici e tutti gli afroamericani sono schierati con Trump, e prima tutti gli ispanici e tutti gli afroamericani hanno votato contro Trump. Insomma, sarebbe bene evitare di generalizzare. Comunque, che pulsioni di un certo tipo, anche se vogliamo, con qualche ragione, per carità, e tutto quello che si vuole, non abbiano né colore né distinzione di genere, razza, religione e status sociale, ecco, forse dovremmo assumere questa cosa. Ecco, se non l'assumiamo, andremo poco avanti. Che cos'altro da segnalare? C'è un lungo intervento di Fabrizia Giuliani sull'Argentina e su Milei, che vorrebbe abolire il reato di femminicidio, nel senso la specifica di femminicidio, non è che si abolisce il reato. Evitare, diciamo, la specificazione, e quindi anche in qualche caso, in qualche modo, l'aggravante del reato di omicidio con la qualifica di femminicidio. Caro Milei, scrive Fabrizia Giuliani, la storia non si riavvolge, la politica deve fare i conti con le donne. Il presidente argentino, come Orban e Trump, sa che la misoginia paga e rassicura chi teme la parità, ma la parola femminicidio si è imposta con la forza dei fatti. Nessuno ha intenzione di tornare indietro. Fra l'altro, diciamo, l'Argentina, dove pure il numero degli abitanti è abbastanza inferiore rispetto al nostro, l'anno scorso ci sono stati 252 femminicidi contro i 114 dell'Italia, quindi decisamente più del doppio. Mi pare che anche con la stampa è tutto. Giusto l'ultima segnalazione, l'avevamo detta all'inizio, per Gianluca Nicoletti, che nello spazio dedicato ai commenti scrive: Trump apre anche la caccia ai disabili. Nella lista dei capri espiatori del presidente Trump, scrive Nicoletti, mi aspettavo che arrivasse il turno anche dei disabili. Come potevano mancare le persone fuori standard tra i bersagli da battere per restaurare l'impero dei duri e puri? Immagino una ola ideale ogni volta che da quel pulpito viene proclamato un nemico della stirpe. È chiaro che si stia delineando il girone degli inferiori, che saranno tolti dalla vista perché non diano fastidio a tutti gli altri. Primi, naturalmente, gli stranieri abusivi da rimandare a casa belli incatenati. E poi è stata la volta di tutte quelle persone che non si identificano totalmente nella categoria dei maschi e femmine. Finalmente ci siamo arrivati. La colpa del pauroso incidente tra un aereo di linea e un elicottero militare è da attribuire alla spinta alla diversità della FAA, la Federal Aviation Administration, che include l'attenzione all'assunzione di persone con gravi disabilità intellettive e psichiatriche. È incredibile che il presidente degli USA abbia potuto dire una bestialità del genere, eppure l'ha detta durante un briefing con la stampa alla Casa Bianca. Non è un passaggio di Scary Movie, è una dichiarazione ufficiale di fronte a dei giornalisti. La tecnica dello scaricabarile politico è nota. Anche le nostre latitudini non c'è certo da scandalizzarsi nel vedere accusare i predecessori per un evento negativo. Si può però immaginare che ci sia lucidità di ragionamento quando di fronte a 67 morti il rimpallo venga giocato tirando in ballo presunte responsabilità di persone disabili. Un'allusione che, tradotto in un linguaggio basico, qualcosa cioè che anche lo sciamano con le corna di bisonte di Capitol Hill potrebbe capire, suona inequivocabilmente come la colpa di tutti questi morti è delle politiche insulse dei democratici che pretendono di far lavorare umani imperfetti e carenti. Tutti subito a immaginarsi il disagiato psichico con lo sguardo allucinato della fronte bassa che maneggia a caso i comandi della centrale di controllo, pensando magari che sia un gioco, solo perché qualcuno per eccesso di buonismo lo ha messo in quel posto di responsabilità. Funziona, non c'è dubbio che funzioni, è una tecnica antichissima, quella di attribuire eccidi a minoranze che ci si vuole togliere di torno. Sono 9 secoli che funziona la leggenda che gli ebrei bevessero il sangue dei bambini cristiani per celebrare la loro Pasqua. Per Trump è venuto il momento di mettere in circolo una nuova narrazione per cui le politiche di inclusione lavorativa di persone disabili psichiche possono provocare disastri mortali. Tutto fa immaginare che sia quindi iniziata la selezione delle più alte intelligenze e persone psicologicamente superiori, che il presidente ha evocato con nostalgia. Svetta già all'orizzonte il genio di Robert F. Kennedy Jr., scelto come segretario alla sanità, che durante l'udienza di conferma si è rifiutato di negare in modo inequivocabile l'assenza di legami tra vaccini e autismo. Altra cazzata mirabolante in cui qualcuno continua ancora a credere pure dalle nostre parti. Non ci sono parole. Tutto torna, bentornati dunque nel mondo mitico delle favole con gli orchi cattivi e i filtri magici che guariscono. Così la stampa e le dei. Dalla stampa passiamo al manifesto, che apre proprio su Trump e diciamo qui però il focus è sulle politiche di rimpatrio. Donald Trump, 30.000 migranti nel buco nero di Guantanamo, la baia cubana della War on Terror per trattenere i peggiori criminali. Solo di passaggio, dice il Pentagono. Ma per quanto qualcuno fa notare che non ci sono 30.000 posti letto da decenni, la struttura è decrepita, i detenuti potrebbero far causa per le condizioni in cui si troverebbero a vivere. E poi c'è il padre scalabriniano Francisco Pellizzari, direttore della Casa del Migrante di Città del Guatemala, che viene intervistato a pagina 2 dal Manifesto. Visto dal Guatemala, parla Francisco Pellizzari, deportazioni show, ma il bullismo non fermerà mai le migrazioni. I rimpatri disumani anche prima, ora però usano aerei militari e giocano con l'effetto panico. Giovanna Branca intervista Raquel Aldana, che insegna diritto alla University of California ed è esperta di diritto dell'emigrazione. Lo Ius Soli è parte della nostra identità, dice l'Aldana. Il pericolo è immenso. L'ordine esecutivo di Trump non è retroattivo, ma se lo Ius Soli cessa di essere un diritto costituzionale, niente vieta che in futuro possa accadere. Poi, sempre dagli esteri, dalla Germania, Alternative für Deutschland, anticostituzionale, il bando divide la politica tedesca, al Bundestag parte la discussione per vietare il partito fascio populista, pro e contro, scrive Sebastiano Canetta. E ancora dall'Italia, il PIL fermo, il governo nasconde la crisi sociale e produttiva. L'esecutivo piccona la magistratura, l'economia ferma e la cassa integrazione è alle stelle. Do 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 do
Like a dirty boy, if you engage and you pointing on a course, don't I mean to tell ya, for the chill, I would hate to blaze her. My man acting up, think he trying to face her. I'm a one-on-one, you cannot replace her. Better stay woke, better step your pace, the better stay woke, better step your taste, the better stay woke, better step your pace, the better. Stay woke, better step, your taste 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 if she can keep up and just step her pace up. She is not cute, need to step her face up. Need a new man, need to check the pace ups. I was staying woke, I was keeping my pace ups. I was, yeah.
Thank you. never sleep the moon just set. Time for tears in your dreams. Will the tears all disappear? Come broad daylight, broad daylight.
Allora, 9:53 minuti primi, ancora ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Noi salutiamo e ringraziamo chi ci trilla allo 0649750, ma anche chi viene direttamente qui a bussare e ad approvvigionarsi della scarceranda, cosa che potete ancora fare tranquillamente negli studi di Via De Volsci 56. Allora, eravamo alla lettura del manifesto. A proposito di manifesto, fra poco proprio ci occuperemo della vicenda Beko, i lavoratori e lavoratrici della Beko che vivono una situazione davvero complicata. Piccoli spiragli di dialogo, leggiamo a pagina 7, ma la mobilitazione non si ferma. La NewCo potrebbe investire 300 milioni di euro. Per i sindacati le disponibilità aziendali sono ancora troppo generiche. Vedremo al termine della rassegna stampa dalla viva voce dei protagonisti com'è la situazione. E poi la terra dei fuochi, la Corte europea condanna l'Italia, mancate bonifiche e sversamenti illeciti, a rischio la vita degli abitanti dei comuni fra Napoli e Caserta per le omissioni delle autorità. Con questo vedremo, apre Avvenire fra poco, ma prima di andare ad Avvenire, l'ultima pagina del manifesto dedicata alle ex truppe mercenarie Wagner, adesso credo che abbiano altri nomi. Orizzonti africani a Mosca, scrive Andrea Spinelli Barrile, vieni nell'Africa Corps, cambiamo il mondo in meglio. Proprio risolti i guai logistici legati ai rovesci siriani, le forze armate russe arruolano i nuovi wagneriani per i teatri di guerra del Sahel. Diciamo che i guai logistici mi pare siano ancora abbondantemente in atto, però ecco, si rimane in Africa. Dicevamo di Avvenire che alla terra dei fuochi dedica la sua apertura. La terra dei fuochi è una colpa di Stato, leggiamo a pagina 2, la sentenza europea condanna l'Italia, c'è un rischio di morte sufficientemente grave, reale e accettabile per accertabile per i cittadini. Il governo ha due anni anni per introdurre misure risolutive. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accoglie i ricorsi presentati da alcuni residenti e associazioni dell'area tra le province di Napoli e Caserta, che è inquinata da rifiuti tossici. Parla anche l'ex commissario Mario De Biase, finalmente riconosciuti i danni provocati nell'area. E ancora la cronistoria, inchieste, denunce, alti tassi di mortalità. Il dramma cominciato nel 2012 e è negato. Avvenire fu il primo quotidiano a svelare la situazione della zona e a far luce sui dati dei decessi, ma nessuno ha voluto vedere l'emergenza. Così la Terra dei Fuochi, poi le altre questioni le abbiamo viste. C'è una intera pagina dedicata alle colpe della diversità rispetto alla collisione in volo, ma anche le misure di Trump che ovviamente mettono in ambasce centinaia di migliaia di persone, milioni di persone, in particolare provenienti dal Latino America. Ci sono almeno 600.000 venezuelani che in questo momento, scrive Stefano Tamburrini, si trovano in una sorta di limbo da cui non sanno se e quando potranno uscire, per non parlare di tutti gli altri. Poi le altre questioni, sempre dagli esteri, il Congo, la guerra è sempre più politica, preme l'M23, i ribelli che poi sono sostanzialmente, diciamo, l'esercito ruandese. Ci fermiamo solo a Kinshasa. Il presidente Felix Tshisekedi ha esortato i giovani ad arruolarsi e ha annunciato l'aumento della spesa militare, ma un fronte interno frena le sue mire al terzo mandato e l'esercito appare debole. Così il Congo, cui, diciamo, Avvenire dedica spazio e attenzione non da oggi. Dall'Italia, le città a 30 all'ora più sicure e meno inquinate, le città a 30 all'ora funzionano, una ricerca su vasta scala mostra i molti vantaggi della riduzione della velocità dei veicoli nei centri urbani. Il bilancio dell'esperimento avviato a Bologna un anno fa ha fatto molto discutere in Italia, ma i dati che emergono da 40 località europee indicano un netto aumento della vivibilità. E ancora basta, perché le cronache finiscono qui. Ci sono le questioni relative alla cronaca milanese, ma insomma ci interessano relativamente. Due segnalazioni dal dubbio prima di concludere con le cronache locali. Allora, la prima è relativa all'intervento di Damiano Aliprandi sull'esposto di Roberto Giachetti sui suicidi in carcere. E invece che fine ha fatto l'esposto di Giachetti sui suicidi in carcere, si chiede Aliprandi. L'esposto contro Meloni e i ministri risale al 23 gennaio. Nessuno tocchi Caino, il deputato Giachetti lo hanno presentato 5 mesi fa, riguarda il guardasigilli Nordio, i sottosegretari Del Mastro e Ostellari. Eppure le due vicende hanno avuto un iter diverso. E sul esposto contro la Meloni si è ripetuto che era un atto dovuto. Questo qui invece, presentato 5 mesi fa dal direttivo di Nessuno Tocchi dei Caino, da Roberto Giachetti e dall'avvocata Maria Brucali, un caso molto più articolato e strutturato rispetto alla denuncia di poche righe presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, è finito nel nulla. Curioso, vero? L'esposto, che è un documento di 26 pagine che analizza in modo approfondito la situazione delle carceri italiane, denunciando non solo le responsabilità politiche e istituzionali dietro il sovraffollamento carcerario e le violazioni sistematiche dei diritti umani che ne derivano, ma chiede anche di valutare se sussistano responsabilità penali a carico del Ministro della Giustizia e dei sottosegretari in base all'articolo 40 del Codice Penale. In particolare si chiede di indagare su eventuali omissioni che hanno portato a violazioni dei diritti umani, suicidi e morti evitabili, a differenza della denuncia di Ligotti, che si limitava a riportare due eventuali reati allegando articoli di giornale. Questo esposto ha offerto una visione d'insieme supportata da dati, sentenze, riferimenti normativi, evidenziando come la crisi carceraria sia il risultato di anni di inazione politica e di scelte legislative che hanno aggravato anziché risolvere il problema. L'esposto ha descritto in modo dettagliato le condizioni di vita nei penitenziari: celle sovraffollate, servizi igienici inadeguati, mancanze di acqua calda, illuminazione insufficiente, strutture fatiscenti e promiscuità forzate, e detenuti che vivono in ambienti malsani e degradanti, privati dei diritti più basilari. L'esposto ha puntato il dito contro il ministro della giustizia Nordio, i sottosegretari Delmastro, Delle Vedove e Ostellari, accusandoli di non aver adottato misure immediate per affrontare l'emergenza e soprattutto preservare la vita dei detenuti. A differenza della denuncia dell'avvocato Ligotti, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Meloni, Piantedosi, Nordi e Mantovano, questa denuncia invece sembra essere finita nel nulla. Tutto questo per ribadire ancora una volta che non si tratta di un semplice atto dovuto, ma di un doppio standard che privilegia alcuni casi rispetto ad altri. Una cosa è certa: il carcere rimane l'ultimo dei problemi per chiunque, un tema spesso dimenticato nonostante rappresenti una delle più gravi emergenze sociali e umanitarie del nostro tempo. Sempre dal dubbio, Daniele Zaccaria ci parla di Elon Musk, che vuole boicottare Wikipedia. Ma non era il paladino delle libertà, si chiede Zaccaria. Per il padrone di Tesla X, la celebre enciclopedia online è un covo di attivisti di estrema sinistra, ma prima di venire folgorato da Trump ne era stato un finanziatore entusiasta. Così la lettura del dubbio, con cui chiudiamo la lettura delle cronache nazionali, chiudiamo definitivamente la nostra rassegna stampa mattutina con le cronache romane. Partiamo dal Corriere della Sera, che oggi si occupa delle comunità psichiatriche in rivolta e che saranno in piazza l'11 febbraio. Tariffe ferme da 16 anni, così si chiude, dicono le strutture. Stiamo verificando l'impatto sui conti, il tavolo verrà riconvocato, cerca di assicurare il presidente della giunta regionale Francesco Rocca. E poi c'è il racconto di un ex malato: ero depresso, pieno di paura, ecco come sono guarito, ho trovato persone che hanno creduto in me, oggi dopo un corso di OSS lavora in una struttura sanitaria. Meglio non farlo sapere a Trump e i suoi accoliti. Poi abbiamo l'appello di tutta una serie di personaggi del mondo del cinema che chiedono di salvare le sale cinematografiche di Roma dallo sciacallaggio immobiliare. E poi abbiamo la nostra consueta violenza di genere quotidiana, dallo stalker che ha mandato all'ex fidanzata 1800 sms in 3 giorni, 600 sms al giorno, e poi ha una condanna a 3 anni per un marito che da 10 anni violentava, picchiava e ricattava la moglie davanti ai figli. Le cronache sportive, dalla partita della Roma contro l'Eintracht, petardi, caccia al tedesco e adesivi a sfondo nazista. Benissimo. E mi pare che sia tutto per quanto riguarda la cronaca romana del Corriere. Cronaca romana della Repubblica. Qui invece abbiamo l'appello di Monti inteso quartiere, stop al traffico in via dei Serpenti e in via Panisperna. E la vedo difficile come organizzazione, ma questa è la richiesta. Poi anche qua c'è il mondo del cinema che si mobilita per le sale cinematografiche chiuse. E mi pare poco altro, anzi niente. Allora, con la cronaca romana di Repubblica chiudiamo qui la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento a domani intorno alle ore 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo se iniziamo a parlare subito della